Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Salve a tutti, oggi sono veramente felice di ospitare con noi Matteo Serra. Matteo Serra è un fisico teorico di formazione, ma un appassionato divulgatore per vocazione. Intanto grazie Matteo per aver accettato il mio invito.
Grazie a te Leonardo, è un piacere.
Matteo è una voce molto autorevole del panorama della comunità scientifica italiana. Scrive per parecchie riviste scientifiche, ha scritto parecchi libri, con uno stile sempre molto chiaro, molto coinvolgente, in modo tale che i temi a volte anche complessi risultino proprio alla portata di tutti. E io ti volevo proprio chiedere, ma hai cominciato con fisico teorico? Sei diventato una voce della divulgazione scientifica italiana veramente importante. Qual è stato il momento in cui hai capito che la tua missione era raccontare la scienza, non solo farla?
Questa è una bellissima domanda. Allora, è stato un percorso, diciamo, abbastanza lungo. Non è stato uno switch di un momento. Io appunto, come dicevi, ho una formazione da fisico, però già ai tempi dell'università avevo anche già maturato un interesse per la scrittura, per la comunicazione, facevo il giornalista per le testate locali, quindi insomma mi sono fatto anche un po' di gavetta in questo campo, perché ho sempre avuto anche questo interesse parallelo e avevo appunto fino a un certo punto cercato di andare avanti nella ricerca, anche con un dottorato appunto negli anni nell'ambito della fisica teorica gravitazionale. Però poi a un certo punto ho capito che quel tipo di strada non era quella che mi interessava, anche perché è una strada, insomma, che necessita di motivazioni fortissime, quella della ricerca. Tu lo sai benissimo perché appunto intervisti ricercatori e ricercatrici di altissimo livello e quindi, insomma, è una motivazione che a un certo punto ho capito di non avere, mentre invece cresceva l'interesse verso la comunicazione. Quindi l'idea era un po' quella di mettere un po' insieme queste due direzioni, queste due anime che mi hanno sempre contraddistinto, cioè quella scientifica e quella anche più invece, diciamo, di scrittura inizialmente, ma che poi si allargava un po' a tutta la comunicazione. Ovviamente c'è poi tutto un passato legato all'interesse. Piero Angela è stato ovviamente un ispiratore fondamentale nella mia vita, con Super Quark, quindi insomma i libri di Stephen Hawking, potrei citare tanti, tanti modelli che mi hanno portato poi a fare questa scelta, che poi, diciamo, nella pratica si è concretizzata con un master in comunicazione della scienza che ho frequentato alla Sapienza di Roma e che poi mi ha dato anche gli strumenti e i contatti per poter poi entrare in questo mondo, che è un mondo diverso rispetto a quello della ricerca. La comunicazione e la ricerca si parlano molto fra loro, ma sono due mondi diversi, sono comunità diverse. Poi da lì è iniziato, insomma, tutto un altro percorso che non si è mai fermato. Devo dire, non mi sono mai pentito nemmeno un secondo di aver scelto questa strada.
Anche perché lo fai appunto con grande passione, con grande successo. L'importante è appunto, come giustamente spesso mi dicono i ricercatori che hai citato, che fare un mestiere, fare una professione con passione è come non lavorare nemmeno un giorno. Grandi ispiratori, che tra l'altro hanno ispirato anche me, citavi Stephen Hawking, ovviamente ricordo da bambino quando leggevo i suoi libri che mi appassionavano tantissimo e mi piaceva l'idea che c'era qualcuno che riusciva a scoprire quei grandi misteri del quale adesso ancora noi, diciamo, immaginiamo veramente tanto. E io infatti ti volevo proprio fare questa domanda. Immaginiamo proprio dover spiegare la fisica a un bambino curioso. Quale immagine useresti?
Allora, questa è una domanda difficile perché se vuoi è proprio il problema simbolo della comunicazione della fisica. Cioè la fisica è molto affascinante, quindi chiaramente gli argomenti di fisica hanno molta presa sul pubblico e anche sui più piccoli, però la fisica ha un problema, diciamo, fondamentale, cioè che gli oggetti della fisica, gli elettroni, i positroni, i protoni, i neutrini, le onde gravitazionali, non li possiamo percepire con i nostri sensi. Cioè, nessuno ha mai toccato un elettrone, nessuno ha mai visto con i propri occhi un neutrino o un'onda gravitazionale. Quindi bisogna lavorare molto di anche di metafore, di analogie, cercare di trovare la chiave giusta. Io forse, se proprio devo pensare a un'immagine, ecco, visto che tu parli di immagine, a me piace molto una cosa che è stata fatta nell'ambito del progetto Event Horizon Telescope, che è quel progetto che ha portato a catturare, a ricostruire, se così vogliamo dire, l'immagine dei buchi neri, di due buchi neri, essenzialmente. Buco nero che si trova, in particolare, il secondo è proprio il buco nero che si trova al centro della nostra Via Lattea. E in questo caso, appunto, il buco nero non si può vedere, per definizione è nero, però, appunto, in questo caso, i ricercatori e ricercatrici di questo esperimento hanno, con grande precisione, con grande perizia, ovviamente, saputo ricostruire, in qualche modo, il contorno del buco nero, e, riuscendo a colpire molto l'attenzione. Ecco, io sono sicuro che anche i più piccoli ricorderanno quando magari quell'immagine è stata trasmessa nei telegiornali e nei giornali, perché è diventata, come si dice in questi casi, virale, che è appunto un'immagine che ci soddisfa perché in qualche modo la possiamo vedere con i nostri occhi. Quindi quello è un modo che è stato escogitato, che ovviamente in questo caso è stata il risultato di una ricerca scientifica di altissimo livello, ma è anche un modo per avvicinare in qualche modo il pubblico, anche il pubblico più giovane in questo caso, a una grande scoperta scientifica. Un'altra cosa che io farei sentire ai più piccoli è per esempio un'altra analogia, la traduzione audio del primo segnale delle onde gravitazionali, che questo è un altro modo che è stato molto, devo dire, efficace, che è stato trovato dai ricercatori degli esperimenti LIGO Virgo, quando presentarono la prima osservazione delle onde gravitazionali. Tra l'altro ricorre proprio il decennale in questo periodo. Appunto, l'onda gravitazionale non emette suoni, ovviamente, ma è stata fatta una traduzione audio di quel suono che ha avvicinato moltissimo quella scoperta al pubblico. Quindi, ecco, io utilizzerei questi due messaggi per raccontare un po' la fisica anche a un bambino piccolo.
Ovviamente concordo con te, sono due momenti importanti e soprattutto l'ultimo mi sembra molto familiare, giusto in questo periodo.
Esatto.
Appunto un divulgatore, come diciamo, appassionato. Ma hai incontrato nel tuo percorso degli scienziati che ti hanno sorpreso non solo per le idee, ma anche proprio per il modo di raccontare le loro scoperte, le loro invenzioni? Ce n'è stato uno che ti ha particolarmente colpito? Cioè, cos'è che secondo te rende un ricercatore anche un buon divulgatore, un buon narratore?
Allora, premesso che non è affatto scontato che uno scienziato, una scienziata anche brillantissima, abbia le stesse qualità scientifiche anche nella divulgazione e nella comunicazione. Quindi sicuramente, ecco, questa è una premessa importante, quindi non tutti hanno questo talento, non tutti hanno magari neanche l'intenzione di coltivarlo, ci mancherebbe altro. Però ecco, allora, sicuramente ti faccio magari un paio di nomi di persone perlomeno che per me sono state un riferimento da questo punto di vista. Uno, l'abbiamo già citato, Stephen Hawking, nei suoi libri, soprattutto nei suoi documentari televisivi, era una persona che davvero riusciva a raccontare in modo estremamente accessibile concetti molto complicati, perché insomma poi parliamo di... Insomma, lui si occupava di buchi neri, di evaporazione di buchi neri, di termodinamica, entropia dei buchi neri, che sono concetti non per nulla semplici. Ecco, lui aveva, ecco, se uno prende un libro di Stephen Hawking, diciamo, questo non lo dico io, che chiaramente sono anche un po' condizionato dal mio interesse, ma insomma basta vedere anche quanto i suoi libri, i suoi documentari televisivi siano stati diffusi in tutto il mondo, abbiano avuto successo. Per in qualche modo dimostrare quanto lui fosse valido anche come divulgatore. Ecco, devo dire che lui è stato uno dei più grandi divulgatori, non solo i più grandi scienziati, ma i più grandi divulgatori nell'ambito della fisica, ma più in generale nell'ambito della scienza. E poi a me fa piacere citare anche un nome italiano che è Marguerite Hack, grandissima astrofisica, astronoma, che ha dato dei contributi molto importanti nel suo campo, nel corso della sua carriera, che nell'ultima parte della sua vita, fondamentalmente proprio gli ultimi 20 anni, insomma, quando era, credo, ormai già andata in pensione o quasi, aveva, diciamo, aveva iniziato già da prima, ma aveva in qualche modo deciso di dedicare molte energie alla divulgazione dell'astrofisica in particolare, ma della scienza in particolare. E lei ha avuto un ruolo molto importante nel nostro paese, perché è stata una delle prime, adesso ce ne sono tanti, insomma, che fanno ottimamente divulgazione. Ne cito un altro, Amedeo Balbi, sempre nell'ambito dell'astrofisica. Ma lei è stata appunto un po' una pioniera, e col suo stile assolutamente unico. Lei era una persona molto schietta, molto, insomma, molto diretta, e raccontava le cose in modo molto semplice e secondo me funzionava molto bene, sia a livello di scrittura, quindi nei tanti libri che ha scritto, ma anche a livello televisivo. Lei era una persona che funzionava molto bene. Quindi ecco, questi due nomi mi piace citarli perché hanno dato, ovviamente su livelli diversi, hanno dato dei contributi molto importanti alla divulgazione.
Verissimo, mi sarebbe veramente tanto, tanto, tanto piaciuto intervistare entrambi.
Anche a me, sicuramente.
Giustamente hai parlato appunto che siamo in un'epoca dove i pionieri come Hawking, come Margherita Hack hanno fatto tantissimo. Adesso siamo in un mondo, in un'epoca di dati, di algoritmi, intelligenza artificiale, e vorrei da te sapere che sei in questo mondo così tanto interessante per alcuni, probabilmente per me molto meno per altri. Com'è cambiato in un mondo dove appunto adesso è così tanto permeato dalla scienza, ma la fiducia è poca, perché c'è tanta gente che fa pseudoscienza e la divulga?
Sì, questo è un tema sicuramente importantissimo. Certamente il modo in cui si comunica la scienza, i modi in cui si può comunicare la scienza si sono moltiplicati negli ultimi anni. Questo vale per la scienza, ma vale per tutto, eh. Perché chiaramente, soprattutto con l'avvento dei social, e anche con l'evoluzione stessa dei social, che all'inizio erano, insomma, un po' limitati, in qualche modo, ma adesso invece si sono evoluti moltissimo. E hanno portato, è vero, a una diffusione di tantissimi, si chiamano influencer, di persone che fanno divulgazione sui social, e ce ne sono moltissime che lo fanno anche nell'ambito scientifico. Allora, sicuramente molti di questi fanno un lavoro egregio, a mio modo di vedere. Adesso non mi piace fare nomi né in senso positivo che né in senso negativo, nel senso che il vantaggio di questi personaggi, di questi appunto influencer scientifici, è che magari riescono a catturare l'attenzione verso questi argomenti di fette di pubblico, si dice così anche in gergo, di determinati possibili pubblici che magari non avrebbero tutto questo interesse verso questo argomento senza quel tipo di gancio. Questo, per esempio, vale moltissimo anche in ambito scolastico. Ci sono tantissimi insegnanti o anche invece influencer che si rivolgono comunque come target, come pubblico agli studenti, dove appunto, che insomma raccontano molte cose che riguardano la scienza e che magari riescono a catturare l'attenzione dei ragazzi. È chiaro che il confine tra la buona divulgazione e la cattiva divulgazione è molto sottile, e secondo me è importante, ecco, a partire dalle scuole. Tu sei un insegnante, lo sai benissimo, cercare di educare il più possibile i ragazzi e le ragazze a capire, insomma, ci le fonti.
Tra la buona
Esatto.
scienza e
La buona scienza, esatto. Questo vale ovviamente per, adesso io ho fatto l'esempio degli influencer, ma il discorso si allarga a tutte le forme di comunicazione, dai giornali, il web è pieno di tutto, insomma. E certamente la scuola deve giocare un ruolo importantissimo in questo, più penso che nel passato, proprio nell'insegnare non soltanto i concetti scientifici, che ovviamente sono importantissimi per carità, ma anche a insegnare, si dice, il metodo scientifico e anche la capacità critica di saper distinguere le buone fonti e le cattive fonti, ecco.
è vero, e infatti tu sei qua anche per questo oggi, no? Allora facciamo un esperimento. Supponiamo che tu domani possa venire a scuola da me e e potessi progettare una lezione di fisica, cosa metteresti al centro? Un concetto, un esperimento, una storia, un fisico?
Beh, allora, bisognerebbe pensarci, nel senso che ovviamente non è banale. Ci sono... Allora, sicuramente cercherei di raccontare una storia. Ecco, le storie sono sempre la cosa che funziona di più, a mio avviso. Poi ovviamente dipende dal contesto, perché è chiaro che poi se uno deve rispettare un programma scolastico, deve anche, come dire, raccontare concetti, raccontare formule se necessario. Però ecco, una storia... funziona sempre, quindi cercando ecco di ecco, puntare l'attenzione non soltanto su una scoperta scientifica, ma anche sulla storia personale magari di chi l'ha fatta. Molto spesso, ecco, quando si parla di ricerca, di scienza, ci si riferisce al concetto di scienza, al concetto di ricerca come qualcosa di impersonale, no? In realtà la ricerca la fanno le persone, la fanno i ricercatori e le ricercatrici con le loro storie. E queste sono storie che non si possono, il cui racconto non, diciamo, è fondamentale tanto quanto le scoperte in sé. Quindi, se vuoi un esempio specifico, beh, a me piace, diciamo, il mio fisico preferito è sempre Albert Einstein, c'è poco da fare. Secondo me la storia di Einstein è, per esempio, il modo in cui lui arrivò diciamo, a elaborare la sua teoria della relatività mentre lavorava all'ufficio brevetti di Berna, quindi mentre faceva in teoria tutt'altro lavoro, è sempre una storia interessante che fa capire come in qualche modo le idee geniali possono arrivare anche nei contesti più improbabili. E poi ecco, di Einstein potrei raccontare anche dei tanti errori che lui fece, questo insomma se ne parla spesso anche di questo aspetto. Einstein era uno scienziato geniale, ma che aveva anche lui le sue debolezze e aveva anche qualche pregiudizio su alcuni temi, però questo lo rende ancora più umano. Ecco, queste sono il tipo di storie che secondo me rendono, ecco, facilitano come dire, l'accorciamento delle distanze tra la scienza, che appunto, ripeto, spesso viene vista un po' come qualcosa di complicato e distante. E il pubblico, e in questo caso gli studenti, gli scienziati, chi fa scienza, chi fa ricerca,
Anche
sono
mitizzato,
persone.
diciamo, esatto, anche mitizzato. E c'è una scoperta scientifica che ti ha fatto dire, ti ha fatto pensare, questa è pura poesia.
Questa è una domanda difficile perché ce ne sono sicuramente tante. Allora, io non vorrei essere ripetitivo, però io penso che la scoperta delle onde gravitazionali, che abbiamo già citato, è una scoperta, sì, in qualche modo poetica, perché era un qualcosa che si attendeva da 100 anni.
È
Ed è
vero.
una straordinaria dimostrazione di quanto la scienza, anche proprio di come funzioni la scienza, qualcosa che ha bisogno di tempo per costruire gli strumenti giusti, per arrivare alle condizioni giuste per fare una grande scoperta. E aggiungo che il mio auspicio è che possa esserci una reazione simile anche per quella che io ritengo la scoperta che sarebbe più sensazionale del futuro nell'ambito della fisica, è quella della materia oscura, che in realtà non sappiamo, non siamo così sicuri che esista. Però ecco, se dovesse venire fuori, quella sì sarebbe veramente una scoperta wow. Quindi ecco, quella è più un auspicio per il futuro.
Io concordo con te. Io nel mio piccolo penso che potrebbe essere la teoria unificata e comprendere veramente un po' il tutto, ma ecco, io rientro quasi nel mito da questo punto di vista. Ma torniamo un attimo a Matteo Serra, prima ancora di essere fisico-teorico. Supponiamo che adesso, ecco, possiamo fare un salto nel passato e tu possa regalare al Matteo Serra bambino una formula, un concetto, cosa gli regaleresti?
Un concetto scientifico oppure?
Un concetto scientifico, ovviamente.
Difficile perché insomma sono anche qui. Io quando ero bambino, in realtà, paradossalmente, ero quasi più interessato alla scrittura, perché già quando ero piccolo mi divertivo a fare dei giornalini. Quindi, ma magari ecco, proprio questo tema, forse questo tema della materia oscura, potrebbe essere proprio questo, cioè, e più in generale il concetto di una scoperta che ancora potrebbe arrivare in futuro, ma che potrebbe anche non arrivare, quindi in qualche modo anche questo rappresenta insomma la scienza. Penso che quando ero piccolo io mi interrogavo molto anche sui misteri dell'universo, ma mi affascinavano, ecco, magari questo, anche se non l'avrei capito benissimo, ma mi avrebbe interessato.
Allora facciamo un salto nel futuro.
Ok.
Parliamo un attimo con Matteo Serra fra 10 anni. Cosa sogni di aver contribuito a cambiare?
Ma allora, io diciamo tendenzialmente resto sempre abbastanza umile, quindi insomma cerco di dare il mio contributo per quello che è il mio lavoro. Io ecco, il mio lavoro, che per me è una passione, quindi ripeto quello che già dicevamo prima, mi dà una grande opportunità che è quella di raccontare la scienza, la fisica in particolare, al pubblico. Ecco, se qualcuno, a me basterebbe semplicemente questo, se qualcuno che legge i miei articoli, insomma, o in qualche modo mi segue, riesce, grazie a quello che io gli racconto, a capire un po' meglio un concetto, una teoria, una news scientifica, questo già lo considero un grande risultato. Ecco, se questo dovesse avvenire più volte da qui ai prossimi 10 anni, sarei felice. Questo è l'obiettivo.
E allora lo lasciamo come messaggio ai miei studenti e alle mie studentesse che in questo momento ci stanno vedendo e ascoltando. Matteo,
Assolutamente.
io ti ringrazio veramente di cuore per questa chiacchierata. Spero tanto di aver aperto gli orizzonti appunto agli studenti e alle studentesse che vedranno questo video e non solo, perché vedo che anche gli adulti che sono appassionati di scienze, seguono le mie interviste. Questo mi fa ben sperare anche nell'orientamento per le STEM di questi piccoli bambini e bambine che crescono. Quindi veramente grazie di cuore, Matteo.
Grazie a te Leonardo, è stato assolutamente un piacere.
A presto, magari ci si sente per qualche nuova scoperta.
Speriamo, speriamo. Grazie ancora.
Grazie a te, ciao.